Cari fratelli e sorelle, vivere è ricordare. E se ci pensate bene, tutta la nostra persona ricorda. Noi diciamo, mi viene in mente, per dire che i nostri pensieri ricordano. E poi diciamo ricordare, che significa far saltar su dal cuore, nei sentimenti. E poi diciamo anche rimembrare, che vuol dire che le nostre membra, il nostro stesso corpo, ricorda. Abbiamo un patrimonio genetico, l'abbiamo ereditato da papà e mamma che ci hanno generato. Tutta la persona ricorda e noi oggi vogliamo compiere un atto di ricordo comunitario per accompagnare quella esperienza cruda della separazione dai nostri cari che non abbiamo potuto accompagnare con uno sguardo, con una mano di vicinanza, di tenerezza, di calore. E vogliamo oggi però trovare anche una continuità di comunione con loro. I nostri morti sono invisibili, ma non sono assenti. La loro vita non è tolta, ma è trasformata. Non li incontriamo più attraverso la mediazione dei sensi del corpo, ma sono dei compagni interiori con i quali possiamo comunicare. Loro possono guidare e vegliare il nostro cammino e noi possiamo intercedere per loro, perché quel desiderio ardente di godere della pienezza della vita eterna possa essere raggiunto da loro anche attraverso le nostre preghiere. La separazione da molti di loro è stata cruda perché non c'è stato solo il distacco, ma anche la distanza. Non abbiamo potuto accompagnare il passaggio, non abbiamo potuto vedere, toccare, onorare il loro corpo e compiere dei riti comunitari di condoglianza. È bellissima questa parola, condolere, vuol dire compartire il dolore e perciò in qualche modo distribuirlo anche ad altri perché sia più forte la consolazione. Oggi recuperiamo uno spazio comunitario dove i gemiti, le lacrime, il ricordo possa avere una cassa di risonanza. Non bisogna spegnere il dolore, soffocarlo, bisogna invece poterlo esprimere. E celebriamo questo rito di commiato. Sapete, i nostri morti ci chiedono anzitutto una cosa, lasciami andare. I nostri morti non vorrebbero mai essere la causa del nostro dolore. Che a motivo di loro il nostro cuore diventa una permanente camera ardente e non ci permettiamo più momenti di serenità e di gioia. Questo rito di commiato è per ricordare e raccontare a Dio il bene ricevuto da loro, non perché Dio non lo conosca. Spesso siamo noi a non riconoscere il bene che gli altri ci fanno, il bene che gli altri sono. E oggi vogliamo anche raccogliere l'eredità spirituale di questi nostri fratelli e sorelle. È bello il racconto di Eliseo nella Bibbia, che quando il suo maestro, il profeta Elia, è rapito al cielo, lui gli trattiene il mantello. Ecco, tratteniamo il mantello, l'eredità è spirituale di questi nostri fratelli e sorelle. In ciascuno di voi è fisso un loro insegnamento. Una loro attività che era particolarmente caratteristica di loro. Vogliamo forse compiere in loro memoria un gesto di solidarietà che possa portare avanti questa eredità. Forse oggi è anche l'occasione perché il gemito, che può essere stato anche ribellione e protesta, diventi preghiera. La protesta ci sta. È protesta non contro Dio, che non dà a nessuno la morte, ma è protesta davanti a Dio e perciò è preghiera confidente. Però, cari fratelli e sorelle, sarebbe vano ogni sforzo per ricordare solo umanamente questi nostri cari, ogni ricordo psicologico per farli sopravvivere nei nostri pensieri, nei nostri affetti, non li riporta in vita. Anzi, tante volte aumenta la malinconia, la nostalgia, il senso di averli perduti per sempre. Più si ricorda e più si soffre. Allora il vero messaggio di oggi è questo. Innestare il ricordo umano di questi nostri fratelli nell'eterna memoria del Padre. Dio si ricorda di tutti quelli che ama e conferisce a loro vita eterna. Vi ricordate nel momento estremo della morte di Gesù, un ladrone che noi chiamiamo buono dice: ricordati di me. E Gesù fa una promessa: oggi con me in paradiso. Nei giorni in cui abbiamo più fortemente sentito questo male che ci aggrediva, ci siamo anche chiesti: ma Dio dov'è? E forse l'abbiamo chiesto anche Lui: dove sei, Signore? Il male ha questa forza di separazione. La vittoria del male è quella di separarci fra di noi, dentro noi stessi, addirittura con Dio. E Dio si è invece ricordato di noi, non ha permesso la separazione, perché in Gesù Dio si è fatto presente proprio al cuore dei nostri drammi. Gesù ha spostato il centro della sofferenza dell'uomo, del male che l'uomo patisce, e l'ha spostato questo centro su di sé. La sofferenza dell'uomo è estesa a Dio e Dio condivide questo patire dell'uomo. In quelle settimane più tragiche, in cui ci chiedevamo dov'è Dio, si è forse dimenticato di noi, qui a Castel Goffredo avete esposto il crocifisso miracoloso che quasi vigilava sulle vostre case, sulle vostre famiglie, là all'ingresso della chiesa. Questa è stata la risposta di Dio. Le vostre croci combaciano con il mio crocifisso. Gesù è in agonia fino alla fine dei tempi. Io penso che non a caso la pandemia e la quarantena hanno coinciso con la Quaresima e la Pasqua, quasi come se Dio avesse sovraimpresso ai nostri dolori e alle nostre speranze i dolori e la risurrezione del suo Figlio Gesù. La Pasqua non è 2000 anni fa, la Pasqua è oggi. La Pasqua è un eterno presente di Dio. Sulla croce Gesù ha aperto la porta che ci affaccia ai cieli, è aperto il passaggio. Non abbiamo soltanto 70, 80, 90 anni di vita nel tempo. La vita si accende qui, sembra che si spenga, ma Dio la riaccende per l'eternità. Cari fratelli e sorelle, prima mentre ascoltavo giorno per giorno i nomi dei vostri cari che partivano da questo mondo al Padre, ho pensato che quei nomi voi li avete iscritti non solo sui vostri cuori, ma anche su questo crocifisso miracoloso. Avete affidato questi nomi a Gesù, perché li volevate trasferire sul libro della vita dell'agnello in paradiso. I nostri nomi sono scritti in cielo, perché Dio si ricorda di quelli che ama. E Gesù ci ha lasciato questa porta aperta, che è la Pasqua, in un memoriale, che è l'Eucaristia. Non a caso oggi celebriamo il Corpus Domini, è il corpo e il sangue del Signore, che sono oggi la Pasqua resa attiva per ciascuno di noi. Entriamo attraverso l'Eucaristia in questa porta del passaggio nei cieli. E allora l'Eucaristia è anche il luogo più appropriato del ricordo dei nostri morti. Prima li abbiamo ricordati perché non vogliamo dimenticarli, ma adesso diciamo: ricordati, Signore, dei nostri fratelli defunti. Santa Monica, la mamma di Agostino, diceva ai suoi figli: questo solo io vi chiedo, che vi ricordiate di me all'altare di Dio. Dovunque sarete, ricordatevi di me. Ecco, noi ricordiamo oggi questi fratelli nella preghiera, a Dio, non perché Lui si dimentica se non glieli ricordiamo noi. Dio non trascura nessuno. Ma guardate, una cosa grande, è un privilegio. Unire il nostro amore per questi fratelli defunti all'amore con il quale ora il Padre li ama, li ristora, li riempie della sua beatitudine. È come se noi dicessimo al Padre: permetti che mentre tu li ami, loro sentano ancora che io li amo. E soccorriamo i nostri fratelli defunti anche nella loro debolezza. Noi non sappiamo quale sia il grado della loro purificazione, ma oggi interpretiamo un loro desiderio, quello di partecipare più intensamente possibile alla potenza di risurrezione di Gesù. Allora noi preghiamo così, con le parole della liturgia: ammettili a godere la luce del tuo volto. Fa che dormano il sonno della pace. Più che un sonno, è un risveglio in Dio, che diventa riposo perché finalmente la relazione con Lui è certa, non è più minacciata dalle nostre infedeltà, dalle nostre incostanze. La beatitudine, la luce, la pace è per sempre. E poi chiediamo un'altra cosa molto forte e bella. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere la tua gloria, insieme a loro, insieme a ciascuno di questi nomi. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te. Se guardi il volto del Padre, le lacrime sono asciugate. Ritrovarci insieme, questa è la nostra speranza. C'è un momento di distacco consolato nella speranza di ritrovarci insieme. Ma la separazione non è totale, vorrei proprio insistere su questo aspetto. I nostri morti li ritroviamo nella comunione dei santi, soprattutto durante la celebrazione della Messa. E perciò possiamo riferirci a loro non al passato, ma al presente. Possiamo dire non noi ci siamo amati, ma noi ci stiamo amando. Ricordo un po' di anni fa una donna che mi ha detto: io sono la sposa, non la vedova di mio marito. Io lo sto amando oggi e lui sta amando me. Io vi suggerisco di parlare dei vostri morti e con i vostri morti non al passato ma al presente, perché questo ci guarisce anche da un'angoscia, che è quella di avere rammarico perché il rapporto si è spezzato prima di poter ancora dire qualche cosa, magari prima di chiedere un perdono, prima di dire qualche parola di chiarimento, prima di poter rendere più perfetto quel rapporto. C'è stato un non detto, ci sono stati gesti e parole di amore non pronunciate anche se sentite nel cuore. Ecco, non tutto è irrimediabile. Quando sei nella messa, tu puoi in quell'istante ottenere un perdono, una rappacificazione, un rapporto più intenso con questi morti. La morte non è un sigillo di definitività. I rapporti, anche quelli incompiuti, possono maturare, possono trasfigurarsi. Cari fratelli, concludendo vorrei dirvi anche questo. Nella prima lettura abbiamo sentito dire: ricordati del cammino che Dio ti ha fatto fare. Sono stati mesi tribolati, però per tutti, credenti, non credenti, sono stati un cammino interiore. Ci siamo misurati con la malattia e la morte degli altri, che ci ha fatto sentire anche la nostra precarietà, fragilità, mortalità. Ci hanno fatto misurare questi giorni con la mia paura di morire e perciò anche con le domande più profonde della vita. Sempre pensando alla morte escono le domande serie. Non so quanto tempo avrò da vivere, cosa ne faccio, che decisioni prendo, che priorità do alla mia vita, di che cosa voglio nutrire la mia vita, di ciò che perisce o di ciò che esce dalla bocca di Dio e rimane in eterno. Usiamo bene il tempo e approfittiamo del tempo soprattutto per testimoniare l'amore. Non è detto che avrai anche domani e posdomani per compiere gesti e parole di amore per chi ti è vicino. Fallo oggi. Ho detto all'inizio che la dimenticanza è la più grave malattia. Dimenticanza vuol dire separazione e vuol dire precipitare nella morte, soprattutto quando è dimenticanza di Dio. Abbiamo un antidoto alla dimenticanza, è la Eucaristia che ci tiene nella comunione con il Padre. E Gesù ha detto: io vivo per il Padre, chi mangia di me vivrà per me. E l'Eucaristia non è tanto prendere l'ostia, ma è poter pensare che chi comunica a questo pane di vita eterna ha Cristo che vive in sé e Lui vive dentro il Cristo. Non si tratta di ricevere l'ostia, ma di dire amen al Cristo totale, cioè ad essere membra di quel corpo dove io posso ritrovarmi con tutti quelli che ho amato, che amo e che amerò.